Vi ringraziamo ancora una volta per essere intervenuti a questa conferenza stampa che abbiamo pensato di convocare. Normalmente una conferenza stampa si fa quando si hanno delle cose da dire, delle cose da comunicare. La stampa è il miglior veicolo perché i nostri pensieri possano raggiungere quanta più gente possibile, in particolare i nostri concittadini. Tratteremo diversi argomenti, diversi temi che hanno attinenza non solo prettamente locale, che pure noi riteniamo debbano essere gli argomenti maggiormente attenzionati, ma siccome riteniamo che Rosolini fa parte di un consesso più ampio, non vogliamo assolutamente, per quanto ai confini dell'impero, considerarci fuori da un ragionamento che ha le sue implicazioni a livello regionale e a livello nazionale. Allora, noi questa sera vogliamo comunicare ufficialmente la nostra adesione al comitato locale che si è costituito per sostenere i referendum che, come sapete, si dovrebbero, in questa fase e dopo il condizionale, si dovrebbero tenere il prossimo 12 e 13 di giugno. Il Partito Democratico a livello nazionale fa parte a pieno titolo del comitato per il sì ai referendum. Noi con il Partito Nazionale ne facciamo anche parte e siccome a Rosolini si è costituito un comitato formato da associazioni, singole persone e movimenti, noi vogliamo ufficialmente appunto annunciare che aderiamo a questo comitato e da domani ci faremo promotori perché assieme al comitato si possano mettere su delle iniziative nella nostra città per innanzitutto informare gli elettori di Rosolini di questo momento di democrazia diretta che, come ben sapete, sul piano governativo, a livello di maggioranza, stanno provando in qualche modo a scippare agli elettori. Sappiamo che il referendum il 12 e il 13 giugno saranno ben 4, anche se gli argomenti trattati sono 3. Uno attiene alla vicenda dell'energia nucleare, in particolare al tentativo di reintrodurre nel nostro Paese la produzione di energia nucleare, altri due referendum su due quesiti specifici e diversi, ma perché attengono a profili normativi diversi, ma la sostanza è comunque unica, ha a che fare con la pubblicità o privatizzazione dell'acqua, e infine il quarto, che credo se ne parli un po' più di meno, ma credo che sia parimenti importante, è quello che attiene alla normativa riguardante il legittimo impedimento delle 4 alte cariche dello Stato, per il quale, come sapete, è già intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale che ha fortemente ridimensionato la portata di quella normativa, ma purtuttavia la sostanza della norma rimane tutta intera ed è quella per cui le 4 alte cariche dello Stato, secondo questa norma, possono sottrarsi, sia pur temporaneamente, al giudizio del giudice naturale per le ipotesi in cui vengano perseguiti penalmente. Tutti sappiamo in realtà, insomma, da che cosa nasce questa norma: è l'ennesimo tentativo posto in essere dall'attuale maggioranza parlamentare che, ahi noi, temiamo sia asservita miseramente ai diktat del governo. Questo è un problema di tipo diverso, che ha a che fare con la pienezza della forma costituzionale del nostro attuale Parlamento, ma di questo vogliamo occuparci. Noi siamo, non da oggi, da sempre, fermamente convinti che un possibile sviluppo energetico nel nostro Paese possa fare a meno dell'energia nucleare. Lo fummo sotto altre vesti, ovviamente, già quando per una prima volta gli italiani sono stati chiamati a esprimersi sul tema, e anche in quell'occasione con un esercizio di democrazia diretta, appunto quale il referendum abrogativo, e gli italiani scelsero in modo netto e chiaro di schierarsi per delle forme energetiche sicuramente diverse rispetto al nucleare. Oggi le chiamiamo alternative, oggi le chiamiamo energie rinnovabili, ma di sicuro gli italiani non sono mai stati favorevoli al nucleare. C'è stato un tentativo qualche anno fa da questo governo di reintrodurlo, un tentativo con chiare ed evidenti finalità più di tipo industriale, più di tipo imprenditoriale, che di vera e propria programma energetico per il nostro Paese. La vicenda di giapponese, la vicenda di Fukushima ha riproposto nella sua drammaticità il vero tema di cui discutiamo. Ora possiamo dire tutto quello che vogliamo, la spinta emotiva, la preoccupazione legata a fatti contingenti, ma insomma resta il fatto che Fukushima non è il primo evento gravissimo che nel campo del nucleare si verifica nel mondo. Tutti sappiamo quello che accadde a Chernobyl, tutti sappiamo ora ogni piccola calamità naturale che si propone, soprattutto nelle zone in cui insistono centrali nucleari, ed è insomma proprio di questo giorno, di ieri, di oggi, la vicenda dello straripamento del Mississippi negli Stati Uniti d'America, proprio in zone in cui insistono delle centrali nucleari. Anche lì l'allarme incomincia ad alzarsi e a mettere preoccupazioni nelle popolazioni di quel luogo. Ecco perché noi insistiamo nel nostro pieno convincimento nel sostegno ad energie di altro genere, di altra natura, e contro il nucleare. Più nello specifico, qui a Rosolini siamo stati i primi, di questo magari ne parlerà un po' più avanti Pier Giorgio, siamo stati i primi a dare una indicazione concreta perché Rosolini potesse diventare una città illuminata dal sole, non solo di giorno ma anche la notte, una città dove l'energia sviluppata dalla tecnologia fotovoltaica potesse prendere sempre più piede. Nel primo bilancio approvato in questa consigliatura, in quello del 2008, i nostri consiglieri comunali proposero nella forma di un emendamento appunto la creazione di una società mista dove il comune potesse avere un ruolo importante assieme ai privati, perché a Rosolini si mettessero in piedi le condizioni per inondare i nostri tetti, i nostri giardini, di quei pannelli fotovoltaici che con la cattura dell'energia solare si potesse poi trasformare in energia elettrica, che avrebbe rappresentato non solo un momento importante verso l'energia pulita, quindi del rispetto dell'ambiente, ma anche un patto economico, non solo perché tante energie imprenditoriali artigianali potevano mettersi in moto, ma soprattutto perché tante famiglie, come noi abbiamo da sempre auspicato, avrebbero ben potuto risparmiare sulla bolletta. Questo ad oggi non ci è stato permesso da questa amministrazione, che pure già nel 2008 per bocca del sindaco ebbe a dire: ci stiamo pensando noi, la cosa già è fatta, stiamo ancora aspettando qualche iniziativa in tal senso. E a noi ancora imperterriti nell'ultimo bilancio stiamo riproponendo questa iniziativa. sulla vicenda dell'acqua, vedete, anche qui è un fatto prima ancora che nazionale, un fatto sicuramente che ha delle ricadute globalizzanti a livello mondiale, se è vero come è vero che sempre più insistentemente gli esperti ci dicono che tra 20 o 30 anni le guerre non le faremo più per il petrolio, ma le faremo per l'oro blu, appunto l'acqua, che è un bene, limitato, non è come l'aria, non è come il calore, i raggi del sole, e per questa ragione deve essere ben protetto. Ma in questa direzione non si può pensare che la protezione di questo bene dalle falde acquifere, quindi dalle loro fonti fino ai nostri rubinetti, possa essere rimessa nelle mani di privati. E questo, vedete, non è solo un fatto, di tipo sentimentale, è anche un fatto economico. Non è vero, perché altre esperienze lo hanno dimostrato, non è vero che affidando la gestione dell'acqua a società private si avrebbe uno spreco inferiore, si avrebbe una razionalizzazione nella gestione del servizio idrico. Non è vero, perché dove questo tipo di esperienza l'hanno avviata da oltre un ventennio, mi riferisco alla Francia, mi riferisco più nello specifico alla municipalità di Parigi, lì hanno capito a distanza di 20 anni che era il caso di fare marcia indietro e quindi rimettere nella gestione dell'ente pubblico l'acqua, questo bene così prezioso. Noi siamo convinti che l'acqua debba continuare ad essere gestita dall'ente pubblico, perché l'ente pubblico è comunque rappresentante dei cittadini e quindi che siano sempre e comunque i popoli a decidere la destinazione di questo bene così importante e che quindi non siano gli imprenditori di turno i quali, come sappiamo, e da un certo punto di vista anche legittimamente, hanno un solo obiettivo, cioè quello di fare profitti e quello di poter segnare utili nel bilancio di esercizio. L'acqua è un bene pubblico, è un bene comune e questo non possiamo pensare che sia un fatto che riguardi la nazione, è un fatto che riguarda ciascuno di noi, è un fatto che riguarda ogni singola famiglia della nostra città, perché ad ogni singola famiglia, che sia composta da un solo componente, la classica persona anziana, piuttosto che da una famiglia numerosa, ogni anno ci arriva la bolletta da pagare e ci arriverebbe una bolletta ancor più cara nell'ipotesi malaugurata in cui anche il nostro comune dovesse, come altri comuni della provincia, ad oggi ancora pochi, rimettere la gestione del servizio idrico al gestore privato che oggi se ne occupa in provincia, ovvero la SAI 8. Allora, su questa vicenda è già sorta una polemica a seguito delle nostre denunce fatte nell'ultima assemblea cittadina, perché abbiamo con molta schiettezza smascherato quello che a noi è sembrato un patto fra un consigliere, in particolare un consigliere di maggioranza, e la maggioranza stessa, perché, come abbiamo avuto modo di dire in quell'occasione, c'è stato uno scambio: io ti do il PUC, tu mi dai la gestione del servizio idrico. La reazione non tanto del consigliere Caballo, peraltro vicepresidente del Consiglio Comunale, quanto del suo mentore politico, non saprei come altrimenti chiamarlo, la reazione a dir poco scomposta ci conferma che abbiamo colto nel segno. Vedete, Rosolini da subito è stata contraria a, come istituzione, alla formazione di un ato idrico. Io ricordo per essere stato uno dei protagonisti all'epoca della vicenda politica del nostro paese, stiamo parlando del 2002, ricordo che quando anche in Sicilia fu recepita la cosiddetta legge Galli, poi divenuta più famosa come decreto Ronchi, che appunto dava indicazioni verso la privatizzazione dell'acqua, in quella occasione, siccome l'adesione al lato idrico di Siracusa andava assunta dall'organo istituzionalmente rappresentativo del comune, ovvero il Consiglio Comunale dell'epoca non aderì a questa adesione, non partecipò a questa adesione, non la deliberò. Fu necessario peraltro, per convocare il Consiglio Comunale, che la Regione nominasse un commissario ad acta, che appunto invitò il Consiglio a pronunciarsi in merito. Nel momento in cui il Consiglio non si pronunciò a favore, il giorno dopo la dottoressa Castelluccio, se non ricordo male, si premurò da commissario ad acta, qual era appunto nominata, a fare questo provvedimento amministrativo di adesione in nome e per conto del Comune di Rosolini. Non solo, successivamente è stato proposto dall'allora amministrazione comunale un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ricorso che non ha avuto esito favorevole, quale è stato invece il ricorso giurisdizionale a suo tempo presentato dal Comune di Melilli, tutti sappiamo per averlo letto dagli organi di stampa nelle ultime settimane, l'esito di questo ricorso che pur in grado di appello, quindi dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativo, ha dato ragione al Comune di Melilli. Ciò a significare che i comuni della provincia di Siracusa non sono assolutamente obbligati né tantomeno da contratti piuttosto che da adesioni espresse in sede di conferenza dei sindaci, non sono obbligati a realizzare questo trasferimento. E comunque sia, io dico, siamo alle porte di un referendum che si svolgerà fra un mese, oggi è 9 maggio, il 12 e il 13 giugno, fra un mese esatto quasi, si svolgerà questo referendum. Sarebbe una dabbenaggine un mese prima che gli italiani e con essi anche noi rosolinesi ci pronunciassimo su queste vicende, che il Comune di Rosolini trasferisse, pur in forza di un contratto, quale che esso sia, l'impegno a suo tempo assunto, trasferisse appunto la gestione del servizio idrico, del depuratore e quant'altro alla SAI 8, che tutti sappiamo, alla fine, trattarsi né più né meno che di semi carrozzoni sul piano politico. Vedete, a Rosolini si è proposto questo tema in modo dirompente dall'oggi al domani, e io dico non a caso l'indomani dell'approvazione del PUC, perché sollecitato da un consigliere di amministrazione della SAI 8 che con il consigliere Cavallo ha costituito un movimento, non so se a livello prettamente locale a Rosolini o piuttosto a livello provinciale, e questo consigliere di amministrazione, come dire, fa da mediatore, per dirla in modo garbato, fa da mediatore rivestendo al contempo i panni sia di consigliere di amministrazione della 6-8, quindi come una sorta di contrattare rispetto al comune che dovrebbe affidare questo servizio, sia da componente della maggioranza, perché per sua stessa bocca ci è stato detto che fa parte del direttorio politico della nostra città. Ecco, questo noi lo contestiamo e nel farlo non riteniamo assolutamente di avere problemi psichici o quant'altro, insomma mi è stato detto che in una conferenza stampa abbia fatto pure riferimento a vicende di questo genere. Io, se dovesse un giorno lui ascoltare questa conferenza stampa, io non ho problemi a sottopormi alla visita di nessuno psichiatra, anzi lo scelga lui, ma a patto e condizione che ci andiamo tutti e due a fare la visita. Io su questo non mi sottraggo assolutamente. Allora, e vado a concludere, io credo che la battaglia sui referendum, sul nucleare, sul legittimo impedimento e ancor più la battaglia sul referendum per la privatizzazione dell'acqua, credo che a Rosolini debba avere un momento di attenzione importante. Noi nelle iniziative che faremo da qui a venire chiederemo ai cittadini di pronunciarsi in modo particolare, non solo sul quesito referendario in sé, ma rispetto a questo tentativo, credo peraltro maldestro, che quelli della Saiotto, ecco, chiamiamoli così senza personificare eccessivamente, e quelli che a Rosolini dovrebbero assumere queste decisioni, possono porre in essere. Facciamo in modo che siano i rosolinesi a stabilire. Io ritengo, con un forte impegno, una forte presenza e soprattutto una forte partecipazione al referendum, se sono d'accordo a che i nostri rubinetti vengano gestiti da privati o piuttosto che si continui ancora sotto la gestione pubblica, ovviamente con tutte le migliorie che ancora sono possibili nella nostra città. Vi preannuncio che faremo delle iniziative in questi temi referendari con il comitato appunto per il sì che si è costituito a Rosolini, ma poi ne faremo anche delle altre a livello di Partito Democratico, circolo di Rosolini. Io non credo al momento di dover aggiungere altro e passo la parola o a Giovanni o a Pier Giorgio, chi volesse farlo. Pier Giorgio.
Sì, io sono convinto che le enunciazioni di principio trovano poi sempre realizzazione nei numeri, quando si presentano i bilanci e quando si decide quale tipo di investimento fare in un settore piuttosto che in un altro. E faccio un piccolo accenno alla politica nazionale per arrivare subito alla questione locale. Credo che sappiamo ormai tutti, perché lo vediamo nei giornali e telegiornali, che i paletti che l'Unione Europea ha stabilito, che dal punto di vista economico devono rispettare gli Stati, il governo nazionale, il governo Berlusconi, ha deciso di farlo pagare agli enti locali. E giusto per avere, per sostanziare questa cosa che ho appena detto, è stato deciso nell'ultima finanziaria un taglio del 19% dei trasferimenti agli enti locali, è un taglio che si è riverberato ovviamente nelle scelte poi delle regioni, che hanno utilizzato lo stesso metodo per forza di cose nei confronti dei trasferimenti ai comuni e alle province. Facendo un confronto delle conseguenze che questo ha portato nel territorio nazionale, abbiamo visto, e in questo senso sostanziamo la nostra affermazione quando diciamo che siamo in presenza del governo più antimeridionalista che la storia d'Italia ha conosciuto, abbiamo constatato che un taglio del genere dei trasferimenti statali nei confronti delle province del nord ha prodotto una diminuzione delle entrate in questo senso, che va dai 500.000 al 1.500.000 per tutte le province del nord. Riguardo alle province del sud invece siamo con numeri molto alti, basti pensare che la provincia di Catania con questo metodo ha visto un taglio dei trasferimenti statali di circa 4 milioni di euro. Questo ovviamente si è ripetuto per tutti gli enti locali del sud Italia, proprio perché l'intervento statale sappiamo tutti che è molto più forte nelle regioni del sud piuttosto che al nord, dove il settore produttivo è quello che è più sviluppato rispetto al sud e che riesce a sostituire, diciamo, l'intervento statale che nel sud Italia è sempre stato preponderante. Questo mi porta e mi collega alla situazione comunale. Noi oggi abbiamo davanti la proposta deliberata dalla Giunta Comunale di un bilancio che vede al suo interno una diminuzione dei trasferimenti statali e regionali di circa 1 milione di euro. Rispetto a questo, cadono tutte quelle affermazioni che nel corso di questi anni abbiamo sentito e che dicevano sostanzialmente che le ristrettezze economiche che abbiamo nel comune di Rosolini sono tutto sommato addebitabili alle scelte scellerate della passata amministrazione. Ecco, la dimostrazione della falsità di queste affermazioni che dalla campagna elettorale del 2008 non abbiamo mai finito di ascoltare, le ascoltiamo tuttora oggi, sono anche delle affermazioni negate quando l'amministrazione comunale decide nel corso di questi due anni di accendere mutui, credo siano in totale 4 mutui, perché si rende benissimo conto che l'unico metodo per poter realizzare delle opere pubbliche nella nostra città è solo e soltanto quello dell'accensione dei mutui. Oggi potremmo, dalla nostra posizione di opposizione a questa amministrazione, potremmo gridare allo scandalo così come hanno fatto loro, ma siccome sappiamo bene cosa significa amministrare un comune con questi numeri, non lo facciamo assolutamente. Ovviamente la nostra critica è rivolta più che altro a un bilancio che nella sua struttura essenziale non dà una identità precisa all'impegno che questa amministrazione vuole dare a ciò che vuole fare di questa città, proprio perché ci rendiamo ben conto che all'interno dell'amministrazione nessuno ha idea di che fare di questa città e si mira al tirare a campare, tanto è vero che il bilancio attuale prevede soltanto il pagamento degli stipendi dei dipendenti comunali e nulla di più. Constatato questo, il gruppo consiliare del Partito Democratico ha studiato e presentato 4 emendamenti al bilancio, emendamenti che sono stati ovviamente condivisi dall'intera opposizione e che mirano a dare una identità precisa a questo bilancio, cercando di trovare dei punti fondamentali su cui concentrare l'attenzione. Primo tra questi, e mi ricollego al fatto che alle enunciazioni di principio poi bisogna far seguire l'impegno con i numeri, l'impegno con gli investimenti. Abbiamo deciso di presentare un emendamento al bilancio che preveda un investimento di 6.000 euro per dar corso a quell'accordo tra la provincia e il comune nell'aiuto agli allevatori riguardo allo smaltimento delle carcasse bovine. Anche lì le conferenze stampa, gli applausi, siamo bravi, poi ci presentano il bilancio e troviamo 0 euro nel settore degli aiuti alla zootecnia. E questo è il primo. Gli altri emendamenti riguardano sostanzialmente il profilo che noi vogliamo dare alla nostra città e che da più di 2 anni, cioè dall'inizio di questa consiliatura, cerchiamo in tutti i modi di far passare, perché crediamo che siano delle scelte che diano veramente una identità a questa città. E quindi abbiamo presentato altri 3 emendamenti che prevedono la creazione del centro commerciale naturale che riguarda il centro storico della nostra città e abbiamo ripresentato l'emendamento che prevede la costituzione della società mista per lo sviluppo dell'energia fotovoltaica e infine abbiamo presentato anche un emendamento che mira al sostegno delle realtà associative giovanili della nostra città. Tolta la presentazione di questi emendamenti, noi abbiamo un bilancio completamente anonimo e anche questi emendamenti prevedono l'accensione di mutui, perché per lo stesso motivo che dicevo prima, cioè che ci rendiamo conto che l'unico metodo per portare avanti questa città è quello. Certo, riguardo all'energia fotovoltaica non ci può bastare quella delibera che in questi giorni abbiamo letto sul giornale che ha previsto un investimento di 30.000 euro per l'illuminazione di Contrada Timpa-Rossa. Poi mi chiedo anche perché proprio Contrada Timpa-Rossa, quando ancora esistono quartieri della nostra città ancora al buio. E perché credo che non possa essere assolutamente presentato come un grosso investimento per la nostra città nell'energia fotovoltaica, perché nasce e muore nel momento in cui viene realizzato, se viene realizzato quel tipo di progetto. Quello che presentiamo noi è qualcos'altro, è la creazione di una società che mira non solo a sviluppare energia fotovoltaica dal punto di vista delle enunciazioni di principio, dal punto di vista del rispetto dell'ambiente e quant'altro, ma anche a dare un'opportunità di lavoro seria soprattutto alle giovani generazioni della nostra città. E a proposito delle giovani generazioni, io continuo a scandalizzarmi di fronte al fatto che le incompetenze, le incoerenze membri di questa amministrazione siano ormai talmente evidenti e spudorati che noi abbiamo esperienza di un settore molto delicato, quale può essere quello delle politiche sociali, quale può essere quello delle politiche giovanili, che non solo sconta il fatto che la diminuzione dei trasferimenti e dei fondi al comune prevede anche una diminuzione dei servizi alla persona, ma anche la impreparazione di chi in questo momento occupa la carica di assessore alle politiche sociali, assessore alle politiche giovanili, che ha dimostrato una grande competenza nell'accensione di un mutuo di 600.000 euro per la grande priorità della nostra città, che era l'erbetta sintetica nel campo sportivo, e poi quando c'è da rispondere a quelle esigenze che emergono naturalmente nella nostra città. In questi giorni abbiamo visto una diatriba tra il sindaco e le realtà giovanili che chiedono a gran voce uno spazio per le proprie attività, quando abbiamo già pronta la ex scuola rurale di Granati Nuovi, e quale miglior posto potrebbe essere questo per poter ospitare le attività di queste associazioni. Questo è stato anche il tema che abbiamo voluto affrontare con l'emendamento di 3.000 euro che prevede a stanziare i fondi necessari proprio alla creazione di uno spazio culturale associativo, in vista del fatto che il capannone dell'ex consorzio agrario ha acquistato anch'esso con un mutuo nel primo anno di questa consiliatura e nelle condizioni in cui è, e quindi è ovvio che non potrà essere utilizzato. Ora, non è possibile riempirsi la bocca dicendo che stiamo facendo tanto per i giovani, vogliamo mantenere con la metà della spesa i servizi alla persona. Queste io l'ho detto all'Assemblea e lo ripeto oggi. Qualcuno è convinto che ha davanti 20.000 cretini che ascoltano le sue parole senza reagire. E noi oggi continuiamo a reagire a queste parole. L'assessore alle politiche giovanili non può permettersi di dire che sta pensando ai giovani e poi chiudere la porta in faccia alle realtà che chiedono uno spazio culturale associativo per i giovani della nostra città. Non è possibile che l'assessore alle politiche giovanili e alle politiche sociali prenda in giro la città dicendo che con la metà dei fondi riesce a garantire gli stessi servizi, tant'è vero che la dimostrazione più palese di questo è la chiusura a giugno dell'asilo nido. Ecco, noi di fronte a tutto questo, di fronte a tutta a questa impreparazione, a questa incoerenza, a questa mancanza di lungimiranza nei confronti della città e alla mancanza di un'idea di città, perché quello che ci consegna questo bilancio è questo: la mancanza di un'idea della città, la mancanza di un'idea del saper amministrare. Non si capisce dove si vuole andare, si mira soltanto a galleggiare. Bene, io credo che la città di Rosolini non ha bisogno di una amministrazione che mira al galleggiamento. Credo che abbiamo tutte le potenzialità per poter fare molto di più, tanto è vero che la previsione che l'attuale maggioranza ha fatto dell'accensione di ben 2 mutui come emendamento al bilancio, la dice lunga sulla condizione economica e finanziaria del nostro comune, e che dà la possibilità, non perché in questi anni abbiamo rispettato il patto di stabilità, ma se voi andate a leggere le relazioni dei revisori ad ogni bilancio, vedete che l'accensione dei mutui prevista nel nostro bilancio copre una percentuale ancora molto irrilevante rispetto alla capacità di indebitamento del nostro comune. Ecco, questo mix di mancanza di idee e di incapacità ci sta portando a vedere una città che pian piano muore, una città che non vede uno sbocco e una identità propria per dare una prospettiva a chi vuole rimanere a vivere in questa città, una città che vede i servizi alla persona tagliati di anno in anno, una città che vede le manutenzioni scomparire, una città che vede pian piano morire il tessuto economico, il tessuto sociale. Ecco, io credo che noi abbiamo una responsabilità oggi ancora più forte, perché è ovvio che miriamo al ricambio, è ovvio che miriamo all'alternativa che diventa realtà a partire dalle prossime elezioni amministrative, perché crediamo che la nostra città non merita assolutamente questo, non merita tanta impreparazione di fronte all'amministrazione, e crediamo che dobbiamo ritrovare il motivo per cui risentirci di nuovo una comunità che cammina tutta assieme e che si pone degli obiettivi ben precisi.
Io vi farò perdere pochissimo tempo e voglio subito entrare nel merito di alcune questioni molto sinteticamente e con una premessa di carattere generale. Quando io affermo che l'atteggiamento degli attuali amministratori in questi 3 anni, perché oramai ci avviciniamo, fra un mese avranno compiuto 3 anni, è un atteggiamento di disonestà intellettuale, lo dico perché in questi 3 anni, oltre che nella campagna elettorale, non hanno fatto altro che addebitare la loro ignavia, la loro insipienza, la loro incompetenza amministrativa a presunti debiti che avrebbero lasciato le due amministrazioni da me presiedute, e con una campagna capillare, calunniosa, infame nei miei confronti, come se qualcuno potesse andare al comune e prendersi i soldi. Cioè, il messaggio che hanno cercato di fare passare è stato sempre quello: Giuca ha speso i soldi, Giuca si è rubati i soldi. Ora io potrei dire: ma loro che cosa stanno rubando? Stanno rubando il residuo di anima che hanno, perché non capiscono che con la disonestà non si va da nessuna parte. Veniamo al merito. Allora, Pier Giorgio e Corrado vi hanno detto alcune cose che io, sulle quali io non ritorno, però pongo il problema. Se questa amministrazione oggi è nella condizione di poter accendere dei mutui, lo è perché le amministrazioni presiedute da Giovanni Giuca non è vero che hanno indebitato il comune, perché vedete, è come l'amministrazione, è come una famiglia. Se uno guadagna 2.000 euro al mese e se ne va in banca e si fa un prestito dove è costretto a pagare 1.000 euro di rata al mese, poi non ci può più andare presso un'altra banca, presso una finanziaria, perché non ha la capacità di reddito per poter pagare la rata mensile. Lo stesso è il comune. Se il comune fosse stato indebitato come loro maldestramente hanno detto e continuano a ripetere, oggi loro non avrebbero potuto accendere nemmeno mezzo mutuo, e siamo già al quarto o al quinto, se non ricordo male, almeno per quello, stando a quello che leggo dai giornali che accendono. Allora, perché sono disonesti? Perché non hanno detto il vero in campagna elettorale, continuano a non dire il vero ora. Anziché parlare di questo, dovrebbero criticare il governo nazionale in particolare, che fa quelle cose assurde, antimeridionaliste di cui ha parlato Pier Giorgio. Cioè, com'è possibile eliminare 1.300.000 euro quest'anno di trasferimenti al comune di Rosolini dopo che veniamo da già ben 6 anni, 5 anni e mezzo, 6 anni in cui ogni anno hanno ridotto 200.000, 300.000, 200.000, 300.000. Ora, siccome Berlusconi è più bravo di tutti e Tremonti lo appoggia divinamente, in un solo colpo 1.300.000 euro. Questo significa che i comuni possono chiudere bottega. Se non fossero disonesti, dovrebbero dire che l'asilo nido lo chiudono perché non mandano loro i soldi i governanti per i quali loro hanno chiesto il voto, quando parlavano di allineamento cosmico. Ecco, asilo nido. Leggo dai giornali, ho letto e sono stato molto paziente, che il 2 di maggio era una data fatidica nella quale si doveva verificare una sorta di miracolo, nel senso che c'erano già il vice sindaco, si è pavoneggiato indebitamente, abituato a farlo, che con la metà dei soldi sarebbe riuscito a gestire l'asilo nido. Ecco, io pongo solo un quesito. Aspettiamo, siamo al 9 di maggio, aspettiamo ancora la risposta, perché fra un mese l'asilo nido non ci sarà più. Credo che lo aspetti, la risposta l'aspetti non solo coloro che sono impegnati come operatrici all'interno dell'asilo nido, l'aspetti tutta la città, le madri di famiglia che dopo 10 anni si vedono scippati di un servizio fondamentale per garantire la tutela della maternità, per garantire la serenità delle famiglie, per consentire pari opportunità alle donne che lavorano, eccetera, eccetera. Verde pubblico. È possibile per il quarto anno consecutivo che gli alberi non vengano potati? Io pongo questo problema semplice. Cioè, come se voi andate in via Manzoni, hanno potato gli alberi fin dove arrivava, fino a metà. L'altra metà è come se non ci abitasse nessuno, è come se quel verde pubblico non interessasse all'amministrazione. Tutto il verde pubblico è in stato assoluto di abbandono. Negli ultimi giorni hanno tolto le erbacce sulla via Sant'Alessandra perché c'era la processione della Croce Santa e ringraziando il cielo ogni anno almeno ancora questo riescono a garantirlo, ma non si può pensare all'ultimo giorno utile e basta. E poi gli altri svincoli, le altre zone dove c'era e c'è il verde pubblico sono nello stato del più assoluto degrado e abbandono. Stanno cominciando a togliere le erbacce, ma è chiaro che gli alberi tu non li puoi potare a luglio come hanno fatto lo scorso anno. Se fossero conseguenti e avessero un briciolo di onestà intellettuale, prima di tutto con se stessi, una persona che vuole amministrare, si propone per amministrare il comune e batte le mani. Io mi ricordo il dibattito che abbiamo fatto lo scorso anno al Verde a Valle durante la festa del Partito Democratico, quando io criticavo il federalismo di marca leghista e l'attuale sindaco difendeva il federalismo dicendo che sarebbe cambiata in meglio la realtà della Sicilia. Ebbene, com'è possibile pensare che, a parte il fatto che ti vengono a mancare 1.300.000 euro di trasferimento sul bilancio di quest'anno, di voler applicare il principio federalista di marca bossiana smembrando l'ufficio tributi? Noi avevamo un ufficio tributi che era, io dico, una sorta di gioiellino che funzionava, non dico divinamente, ma insomma funzionava. Lo hanno smembrato per un atto di ritorsione nei confronti di alcuni dipendenti. Risultato: è possibile che ci sono, lo so per certo, dei tributi che stanno andando in prescrizione e non si riesce a mandare le cartelle perché non c'è nessuno che si occupi di ciò? Allora di che cosa parlano quando vengono a dire noi abbiamo trovato chissà che? Noi avevamo lasciato una città che sotto questo aspetto, l'aspetto della riscossione dei tributi, pur non avendo mai noi aumentato le tasse, mai nei 10 anni, avevamo lasciato un gettito ICI che all'inizio nel 98 era 350.000 euro, nel 2008 quando abbiamo lasciato era di 750.000 euro. significa più che doppio, senza aumentare le tasse, mantenendo l'ICI al 4 per mille. Poi il galantuomo del loro governante, perché io non lo riconosco come mio Presidente del Consiglio, ha avuto la brillante idea di togliere l'ICI ai comuni, trasferendo meno del 50%, e nessuno degli amministratori di centrodestra che abbia il coraggio di spendere una parola contro questo atto di killeraggio nei confronti delle amministrazioni comunali. Allora, io ritengo che bisogna parlare con chiarezza, perché noi abbiamo fatto la scelta di evitare di girare attorno alle questioni e di parlare con nomi e cognomi. L'ultimo nome e cognome, il professor Corrado Rizza, che difende la sua poltroncina, quando viene a criticare il nostro segretario, prima intanto dovrebbe reimparare a seguire, a percorrere la strada su Rosolini, perché so che ancora c'ha i suoi cari, perché lo abbiamo oramai disperso, l'abbiamo considerato disperso in Libia negli ultimi anni, perché oramai è diventato siracusano e ha preso tutti il vezzo di chi pensa che, stando a Siracusa, possa venire qui e parlare male delle persone senza pagare dazio. Ora, che lui difenda la sua poltroncina, il suo stipendio, può anche essere legittimo, ma questo non lo legittima a insultare un signor professionista che è l'avvocato Corrado Assenza, al quale lui può solo fare un baffo. Il professor Corrado Rizza deve anche imparare ad essere onesto con se stesso e con i cittadini. Anziché pensare che i cittadini siano cretini, deve spiegare per quale ragione, quando il centrosinistra aveva il vento in poppa, lui era col centrosinistra, si è candidato con il DS ed è stato uno dei miei primi sostenitori nella coalizione di centrosinistra. Quando il vento in poppa virava verso il centrodestra, lui è un accanito sostenitore del centrodestra. Lo volete vedere che alle prossime elezioni, siccome si profila un cambio di vento, ce lo ritroveremo in qualche coalizione, in qualche lista del centrosinistra nuovamente, per cercare di salvare qualche poltrona? La SAI 8 è un carrozzone che serve solo a dare degli stipendi e a rovinare le reti idriche e la gestione dell'acqua, che deve restare pubblica. Qualcuno dirà: ma voi che cosa avete fatto, come hanno tentato di fare maldestramente? A parte che Corrado l'ha spiegato benissimo, noi ci siamo apposti con gli strumenti che potevamo utilizzare, che erano i ricorsi, che puntualmente abbiamo perso perché c'era una legge che imponeva quello che oramai tutti dicono di non volere e loro lo temono. Io mi auguro che all'atto di scelleratezza che stavano per compiere segua un atto di rinzavimento, e cioè quello di non dare l'acquedotto comunale di Rosolini nelle mani di chi domani, anziché fare investimenti nella nostra rete idrica, penserebbe solo ad ampliare le parcelle, ad ampliare le indennità dei componenti del consiglio di amministrazione, e a più che raddoppiare le tasse nei confronti dei cittadini, come hanno fatto a Noto, come hanno fatto a Pachino, come hanno fatto a Portopalo e come hanno fatto a Siracusa. Basta, siamo qua.
Grazie per la vostra presenza. Allora, sto facendo
una domanda. Sì, no, io mi ho spiegato bene che il problema è fatto, che il contratto l'ha firmato l'amministrazione di una, il prezzo che doveva pagare non ha acquistato l'amministrazione di una, tutto quello che riguarda l'acqua è stato avviato dall'amministrazione di una, allora soltanto che è costretto a rispettare questi contratti.
Non so, c'è un altro particolare che cui pensavano molto, che durante, non ricordo la data, 8 febbraio, quando si firmarono, c'era il comitato dei sindaci per Rosolini e non c'era il sindaco di Giuseppe, c'era
il dottor Pippo Geradana,
che anziché astenersi o votare contro come qualcun altro ha fatto, ha votato favorevolmente all'affidamento.
Allora, il sindaco, quando dice queste cose, mente sapendo di mentire. Noi abbiamo fatto il ricorso contro la costituzione obbligatoria dell'ATO. ci siamo opposti in manifestazioni pubbliche, trasversali, non solo di persone di sinistra, ne ricordo qualcuna fatta con ardita al Verde a Valle. Quando siamo stati costretti dal commissario straordinario a fare adempimenti di legge, non potevamo sottrarci perché sapevamo a quali conseguenze potevamo andare incontro. Quindi quando abbiamo sottoscritto l'adesione all'ATO l'abbiamo sottoscritta perché ci siamo stati costretti dopo aver perso il ricorso, con la nomina del commissario ad acta, quindi con la pistola puntata alla tempia. La circostanza di cui si parla è vera. Il dottor Gerratana, direttore generale dell'epoca, fu da me delegato ad andare al consiglio di amministrazione e ad apporre la firma che solo un sindaco si rifiutò di apporre, ma per motivi di contrapposizione al presidente della provincia, perché anche lì fummo tutti presi con la pistola puntata alla tempia, non avevamo alternativa. Si disse: siccome c'è l'obbligo di legge, o firmate o viene il commissario. Se non avessimo firmato, ci vennero a spiegare pure che avremmo perso i finanziamenti europei, per cui nessuno di noi se l'è sentita di andare contro rispetto a queste ipotetiche opportunità. Il risultato è stato che sono decorsi più di 5 anni e siamo ancora qui che aspettiamo i finanziamenti per il terzo collettore comunale di Rosolini. Vi svelo un dettaglio. Il motivo della mia lite personale con l'allora mio vice sindaco Guastella fu proprio questo, perché si insistette da una parte per vedere conferito un incarico, per conferire un incarico a un tecnico che secondo la ripartizione col manuale Gengelli, perché questo è purtroppo l'andazzo generale, doveva aspettare al partito che gli rappresentava, ed che l'incarico per la realizzazione del terzo collettore venisse affidato al partito che gli rappresentava. Poiché noi fummo espropriati di questa opportunità, io dissi che non se ne poteva fare nulla perché doveva farlo il l'ATO idrico su base provinciale. Bene, il professore Guastella litigò con me. Credo che stia litigando anche con l'attuale sindaco, perché reclama da 5 anni lo stesso incarico che reclamava con me. Ora, non è che stiamo parlando di cose fantasiose. Chiedete conferma al professore Guastella se per caso i motivi del nostro contrasto siano stati di altra natura. È stato solo questo il problema. Allora, quando il sindaco viene a dire che lui deve rendere esecutiva la volontà espressa da altri, lui deve rendere esecutiva, e si trincera dietro questo fatto, la volontà espressa da suoi amici di cordata. Purtuttavia noi diciamo, e il segretario in particolare lo ha sottolineato, siccome c'è il referendum, si tratta di tergiversare aspettando che la norma venga abrogata, perché vedete, siccome Berlusconi è furbo, o lo fa lui per legge per evitare che la gente possa andare a votare e esprimendosi contro il nucleare per le vicende di Fukushima e contro l'acqua possono votare anche abrogando la legge sul legittimo impedimento, che lo tutelerebbe dai suoi continui guai giudiziari, dal suo modo di concepire il rapporto contro i magistrati, allora probabilmente abrogheranno la legge. Allora il sindaco non ha alibi, deve avere la pazienza di aspettare o il referendum o il decreto che eventualmente farà il suo presidente del consiglio, visto che hanno detto che devono disinnescare queste bombe, perché comunque sia questo referendum non si deve fare. E questo mi sembra che sia molto ma molto chiaro. C'è solo un piccolo dettaglio: io non sono andato, quando facevo il sindaco, l'ho fatto credo per tanti anni e penso di averlo fatto anche bene, tanto è vero che nell'unico confronto al quale non partecipò il sindaco, mandò il suo mentore, il suo tutore, io dissi: se nei 5 anni che avete davanti sarete in grado di fare buone manutenzioni, sarete bravi. Aspettiamo ancora le buone manutenzioni, anzi aspettiamo le manutenzioni perché non riescono a fare nemmeno questo, e non perché io abbia lasciato, perché abbia violato il patto di stabilità del 2007, perché tutta questa storia del patto di stabilità era il fatto che non potevano fare delle assunzioni al comune di Rosolini. Ma che cosa vogliono assumere quando abbiamo ancora 220 persone in pianta organica? E il problema di tutti gli enti locali in Sicilia è quello di avere un esubero di personale che non si riesce più a pagare, proprio perché i trasferimenti dello Stato sono trasferimenti che vengono a mancare tutti gli anni. Se a questo si aggiunge il dramma del bilancio della Regione, che oggi si mette in contrasto con Berlusconi, oggi Lombardo è stato alleato di Berlusconi, oggi è in contrasto con Berlusconi perché, essendo cambiato il rapporto politico a livello regionale, il governo nazionale sta facendo terra bruciata attorno al governo regionale, non mandando i soldi, chiudendo il rubinetto della borsa. E allora il problema non si risolve così. Bisognerebbe che qualcuno cominciasse a dire esattamente come stanno le cose ai cittadini, perché i cittadini non sono stupidi.